Milan, sei come i pedoni degli scacchi.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Se ho capito bene la metafora, i pedoni negli scacchi sono i pezzi più sacrificabili, insomma, della scacchiera. Molto bene, grazie caro ascoltatore.
Milan, sì. Sei come i pedoni degli scacchi.
Sì, è come dire il due di picche a briscola, quando la briscola è cuori, peraltro. Molto bene, è venerdì. E questa è l'unica buona notizia dopo questo messaggio dell'ascoltatore, perché poi le brutte notizie continuano così. C'è Paolo Corleone in regia, signore e signori. E purtroppo di questo ci dobbiamo accontentare. C'è anche Lorenzo Nespoli, detto come sapete il cardinale, che anche oggi è tutto sudato, indaffarato con telefonate, con questa storia di uno scisma possibile in Vaticano. Non vogliamo approfondire, insomma, insieme a Elisabetta Fusconi e a Miriam Lucchetti. Oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo un ospite in studio. È venuto a trovarci un giovane di 29 anni, nella scaletta gli hanno tolto un anno, ma 28 anni, in realtà ne ha 29. È un giovane neuroscienziato che vive in Inghilterra, studia e fa ricerca a Cambridge, è Giulio De Angeli. Applausi, applausi, applausi. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Giulio. Giulio De Angeli lo abbiamo già presentato perché ha scritto dei libri, oggi sarà con noi due ore. Allora, breve bio, 29 anni l'abbiamo detto,
sì.
Giulio. Vice campione mondiale nel 2013 di neuroscienze. Eri al liceo?
Sì.
Cosa vuol dire vice campione mondiale?
Ma allora, sono le Olimpiadi delle neuroscienze, per cui sono una competizione per pre-universitari, per studenti, sì. In cui ci sono una serie di prove di anatomia, ti danno un cervello, addirittura cervelli veri al mondiale, umani.
Come cervelli?
Sì,
come
sì. Immaginati, tu entri nella stanza, c'è una tavolata con 20 cervelli umani, con degli spilli sopra, e tu devi identificare le regioni, insomma, dal subtalamo alla sostanza nera, passando per il formice.
Da liceale, no?
Sì, quindi sì, non sì. Da... c'erano delle prove di clinica addirittura, per cui avevi dei pazienti e dovevi chiedere gli esami diagnostici e poi fare diagnosi effettivamente. C'erano delle prove di neurofisiologia, di istologia, è piuttosto elettrizzante come esperienza.
Vice campione mondiale. Poi, numero di lauree di Giulio De Angeli.
Ma allora, formalmente 4 lauree, cioè io,
lauree.
Allora, io ho iniziato. Questo,
scusami, fermati.
Sì.
Cioè, poi alle 9:30 arriverà Leonardo Manera. Leonardo Manera ha fatto 6 esami di giurisprudenza e per questo dice di chiamarsi quasi avvocato. Tu 4 lauree.
No, ma allora, alcune premesse fondamentali. Le lauree non servono per fare record, sono uno dei tanti modi per acquisire gli strumenti che servono per fare qualcosa di bello nella vita. Quindi io ho iniziato facendo medicina con lo scopo, tra l'altro, di non fare il medico, quindi sono uno dei pochi che si è iscritto a medicina per non fare il medico, ma per fare ricerca, perché io fin da bambino sono sempre stato un tipo creativo. A me i giochi che piacevano da bambino erano i Lego e programmare. Io programmo da quando ero alto, così, da quando avevo 10 anni.
E quindi?
Cioè, le cose che mi consentivano di esprimermi artisticamente.
Quindi medicina per fare ricerca.
Medicina per capire il problema, no? Poi dopo un paio d'anni, intanto sentivo un po' di mancanza, devo dire, della matematica.
E chi non la sente? So.
E uno dei miei tutor, il professor Recchi al Sant'Anna, mi disse: per fare ricerca ad alto livello devi riuscire a parlare più lingue, cioè non solo la lingua del tuo orticello, del medico, ma anche quelle quantitative in particolare.
E quindi,
io ho iniziato a dare esami di matematica e mi sono divertito tantissimo. Io sono tornato da Cambridge nell'estate, appunto, del mio secondo anno, letteralmente sono atterrato a Pisa e il giorno dopo ho fatto analisi 1, il mio primo esame.
Beh, stupendo. Quindi
e non mi sono fermato.
Medicina,
e
seconda
poi,
laurea?
Ecco, quindi ingegneria. Però, no, durante medicina, quella è la cosa.
Certo.
Perché, ecco, poi alla fine del terzo anno di medicina ho detto, ma sai che c'è? Mi è piaciuto tanto iniziare a dare esami di matematica, bisognerebbe un attimo compensare la parte metodologica, cioè le tecniche di wet lab. Quindi ho iniziato biotecnologia. E quindi alla fine, di nuovo, mi sono divertito tanto che non ho più smesso e alla fine ho concluso medicina e avevo sostanzialmente concluso il programma di ingegneria biotecnologia, la magistrale di biotecnologia, più la scuola Sant'Anna, che è un altro percorso.
Beh, insomma, possiamo dire
4 più
Sant'Anna. 4 più 1, 5, 4 lauree.
Sì, giornalisticamente si dice 5.
Giornalisticamente, esatto. Questi giornalisti. Va bene, no, nel 2020 leggo, primo studente d'Italia a completare 5 lauree in parallelo, appunto, e poi hai ottenuto nel 2018 il primo italiano a vincere la borsa di studio mondiale Harvard IP.
Sì, sono stato intern di, perdonami l'inglese, ogni tanto salta, farò sempre, ecco, bippatemi pure come si diceva, se mi vengono parole in inglese. No, allora sono stato intern, cioè studente, insomma, interno a Harvard, per fare ricerca. Quindi ho le estati, quindi in parallelo alle varie lauree, io le estati le passavo da qualche parte a fare ricerca tendenzialmente. E quindi ho fatto Cambridge all'inizio nel 2016 e poi Harvard 2018 e mi sono occupato sostanzialmente di bioinformatica. Per cui,
beh, insomma, tante cose abbiamo da dire. Diciamole con calma, e arriviamo con noi fino alle 11. Abbiamo tante cose da dire anche qui, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di maturità, perché tra l'altro l'ultimo libro di Giulio De Angeli intitolato La facoltà di scegliere è proprio sulla scelta, sugli enigmi per orientarsi nel mondo scolastico post-diploma e nell'università. Ma vai Paolo.
Chi ha l'idea di queste musicazze che trasmettete? Non sarà mica delle Fusconi delle volte.
Allora, alle 9:15 minuti, come detto, faremo un viaggio nel mondo anche affascinante delle neuroscienze, perché Giulio De Angeli questo fai nella vita, adesso di cosa ti occupi? Di ricerca nelle, soprattutto anche le malattie, no? Degenerative.
Sì, affrontate su un piano computazionale, quindi neuroscienze computazionali. Sostanzialmente sviluppo e applico tecniche di intelligenza artificiale, artificiale applicata all'identificazione dei meccanismi con cui funzionano le malattie.
E quali malattie? Di che malattie stiamo parlando?
In particolare malattie neurodegenerative. Io sono a Cambridge fin dal 2016. Lavoro in due laboratori meravigliosi, che sono uno, quello della professoressa Maria Grazia Spillantini, che è l'erede scientifica di Rita Levi-Montalcini, premio Nobel. Sì. Maria Spillantini ha identificato nel 97 alfa-sinucleina, che è la proteina centrale della malattia di Parkinson, quindi ha rivoluzionato la neurologia. E l'altro mio laboratorio è quello di Pietro Liò, che è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale al mondo, al Computer Lab, appunto, sempre all'Università di Cambridge. Io cerco un po' di collegare questi due mondi, diciamo.
E diceva, mi spiegava Giulio, attenzione, non è che si occupa dell'aspetto clinico di queste malattie, cioè appunto ha studiato medicina non per fare il medico, ma per fare ricerca.
Esattamente.
Cioè mettere a punto tutti quegli strumenti che potranno, magari con lentezza, con i tempi della ricerca, con i tempi della medicina, della scienza, in futuro mettere a punto e trovare dei medicinali che potrebbero.
Esattamente, perché vedi, il problema è che contro queste malattie stiamo combattendo una guerra in cui siamo completamente disarmati, perché tutti i farmaci che utilizziamo al momento approvati per queste malattie sono palliativi, cioè agiscono limitando i sintomi. No, in realtà in alcuni casi addirittura accelerano leggermente la malattia, però rendono vivibile una vita che altrimenti sarebbe disastrata. Quindi sono assolutamente importantissimi, però non fanno nulla per rallentare il decorso della malattia. Quindi sono fondamentali, però si può fare di meglio. E il problema di queste malattie è che sono strettamente legate all'aging, cioè all'invecchiamento. E siccome purtroppo l'invecchiamento è qualcosa che noi facciamo attivamente, cioè siamo programmati geneticamente per invecchiare, non è semplicemente un accumulo di danni. Quindi è un po' fare a botte con la nostra biologia.
Il tema è, ed è bello come me l'ha posto fuori onda Giulio De Angeli, sul tema dell'intelligenza artificiale, che poi ricordiamo ce ne sono, se vogliamo dire, due macro aree di intelligenza artificiale, ma la domanda base è questa: e molti se lo chiedono, ma insomma questa intelligenza artificiale è proprio necessaria? È una domanda, tu dici, sbagliata. Cioè...
Spoiler, decisamente sì, che ci piaccia o meno, e probabilmente non ci piacerà, perché non sto dicendo che sarà facile, tutt'altro, sarà impegnativo adeguarsi.
Ma è inevitabile.
È purtroppo inevitabile, perché pensiamo per esempio a quando è stato inventato il telefono. Sì. Siamo d'accordo che è una stupidaggine continuare a dire, continua a utilizzare il telegrafo, sempre funzionato tanto bene. Ecco, è la stessa cosa, però il problema è che sta succedendo quello che è capitato con la rivoluzione industriale, non in un secolo ma in un anno. È questo che la rende così impegnativa, perché sì, tutti siamo chiamati,
abbiamo bisogno di un tempo per abituarci.
È quello che è socialmente impegnativo e problematico, e sarà importante chiaramente la regolamentazione dell'AI, di nuovo un altro di quei settori dove è fondamentale poter parlare più lingue, perché chi per esempio sarà chiamato a regolare l'AI dovrà sia essere un bravo politico, cioè avere la sensibilità politica di capire cosa è accettabile dalla popolazione, ma al tempo stesso conoscere l'AI, cioè saper programmare, saperle scrivere queste strutture, se no, queste architetture, se no il rischio è che pensi che abbiano
di mano.
No. Se no il rischio è che pensi che possano fare cose che in realtà non fanno, che abbiano i superpoteri.
Queste
reti non si programmano da sole, lo so bene.
Tra l'altro un ascoltatore ci scrive, vedi, a Cambridge c'è un italiano di tale livello in laboratori gestiti da due italiani.
Esattamente.
E questo
esattamente.
È qualcosa che dobbiamo dire con vanto, con orgoglio,
sì,
no?
Sì,
immagino,
sì, sì.
Immagino di sì. Appunto, dicevamo, l'intelligenza artificiale, in che cosa ti è utile e quotidianamente ti è, come dire, sottoposta all'attenzione? Immagino che tu lavori sempre e solo grazie all'intelligenza artificiale.
Allora, in biologia, quindi nella biologia molecolare, non è banale trovare delle applicazioni, cioè trovare cose che siano contemporaneamente fattibili e al tempo stesso utili, perché il problema della biologia molecolare è che non è facile ottenere quelle grandi masse di dati che servono per addestrare dei modelli. Abbiamo fortunatamente da 10-20 anni abbiamo alcune tecniche molto costose che però ci consentono di generare queste masse di dati, si chiamano tecniche omiche, se avete sentito parlare della genomica per esempio, poi c'è la trascrittomica, la proteomica, metabolomica.
E cosa vuol dire quando c'è quella omica?
È un approccio opposto a quello galileiano. L'approccio galileiano è il bravo scienziato che osserva il fenomeno, gli viene la scintilla, l'ipotesi, e poi fa l'esperimento per validare l'ipotesi. Il problema è che ha voglia immaginare un'ipotesi, per esempio sui nostri geni, ne abbiamo circa 20.500 di geni, hai voglia immaginarti, no, un'ipotesi su questi geni,
e invece
metà di
questo
approccio consiste nel non partire da un'ipotesi, ma partire facendo un grande esperimento in cui tu collezioni una grande massa di dati. Per esempio, prendo due modelli, uno con la malattia, per esempio delle cellule, no? Le cellule coltivate, e con il modello della malattia, e altre invece sane. Faccio un confronto, faccio un grande dataset in cui confronto determinate cose, ad esempio l'espressione genica, cioè la trascrittomica in questo modello, e poi formulo l'ipotesi.
Quindi
e lì mi aiuta.
È un
AI.
Partire da una sorta di tabula rasa.
Esattamente.
Di osservare però un grande numero di dati.
Esattamente.
E poi in base a questo dice, allora questa mole di dati dice questo,
esatto,
è probabile che la teoria sia quest'altra.
Esattamente, questo ci consente di generare degli approcci completamente innovativi, perché pensa ai nostri geni, più o meno metà del nostro genoma sono ghost genes, sono geni fantasma di cui non conosciamo assolutamente niente, o quasi. Quindi di nuovo possiamo o continuare a utilizzare quelli che già conosciamo, altrimenti possiamo utilizzare questi approcci cosiddetti unbiased, cioè che non hanno dei bias,
dei pregiudizi.
Esatto.
Pregiudizi di partenza.
e quindi generare queste masse di dati e poi chiedere alla matematica, chiedere all'intelligenza artificiale cosa c'è che non va nel modello.
È interessante tutto questo è l'intelligenza artificiale. Allora, sull'intelligenza artificiale ci sono tante cose che non sappiamo. Una delle cose che non sappiamo, e per questo abbiamo convocato un altro scienziato e scrittore, e si tratta di Giulio Boccaletti, che ritorna con noi. Buongiorno Giulio, tra l'altro anche lui
buongiorno.
L'esperienza in Inghilterra, qui c'è Giulio De Angeli in studio che lavora e fa ricerca a Cambridge. Allora, quello che non sappiamo, io ieri l'ho scritto su Facebook e molti mi dicevano, ma perché questo utilizzo dell'acqua? È che l'intelligenza artificiale utilizza una massa d'acqua spropositata. Ecco, vorrei chiedere a Giulio Boccaletti se possiamo capire anche di che cifre stiamo parlando, di che cosa si intende.
Sì, beh, diciamo che come tutti i data center, come tutti i centri computazionali, quando si hanno tanti computer nello stesso posto, che è quello che serve per girare queste reti neurali, uno finisce per avere tanti semiconduttori nei quali passano elettroni che scaldano, no? E quindi tipicamente un chip con un semiconduttore, con una GPU che si usa per queste cose, arriva a 70-80 gradi anche centigradi e deve essere raffreddata, e tipicamente il modo in cui si raffredda questo circuito è con un sistema che si basa sull'acqua, e di conseguenza quando aumentiamo il numero di data center, quando aumentiamo il numero di circuiti, finiamo per dover utilizzare tanta acqua. E si stima che compagnie come Google, come Microsoft Meta, e quant'altro, sì, assieme, sì, Meta, usano intorno ai 2 miliardi di metri cubi d'acqua. Per fare un confronto, tutta l'Italia usa circa 8-9 miliardi di metri cubi d'acqua.
Accidenti.
Potabile.
Per carità, è un tema anche etico di cui tener conto. Leggevo che c'è una cittadina, per esempio, dell'Arizona, vicino quindi alla Silicon Valley, immagino, Goodyear, che praticamente per un enorme data center posto da Microsoft si ritrova in stato di siccità, praticamente sta prosciugando tutte le risorse. Non vogliamo fare del terrorismo, però la tecnologia,
sì, certo,
costa, ecco, costa anche,
sì,
in termini.
Diciamo che bisogna stare attenti, perché da un lato la maggior parte di quest'acqua viene estratta per raffreddare, quindi poi torna nel sistema a temperatura più alta, non è che scompare, no? Molti di questi circuiti in realtà sono circuiti chiusi, quindi l'acqua che viene estratta dal suolo per raffreddare in realtà viene utilizzata per scambiare calore con un circuito che è chiuso. Di conseguenza questo non è un consumo, è un'estrazione, però per estrarla bisogna che ci sia. E di conseguenza, se ce n'è poca, è evidente che questi grandi sistemi competono con altri usi nel momento in cui estraggono l'acqua. Quindi,
infatti,
effettivamente è vero,
mi diceva Giulio De Angeli che molto spesso questi data center vengono messi in Islanda,
sì, che è uno dei luoghi emergenti
dove c'è freddo e dove c'è acqua,
esatto.
E dove c'è acqua
e anche elettricità, perché non dimentichiamoci che l'altro grande tema, forse il tema più importante, è il consumo di elettricità. Questi sono estremamente intensivi. In Islanda è anche molta elettricità rinnovabile, no? Geotermica,
sì.
Quindi è una footprint molto più bassa.
Però Boccaletti, dobbiamo considerarlo, appunto, senza fare, come ho detto, del terrorismo, ma tenendo conto di tutto, è un tema che in prospettiva, visto che le risorse idriche non sono infinite, è un tema che c'è da tenere in considerazione, oppure appunto ci sono tecniche per riutilizzare quell'acqua e quindi il problema è finto?
Ma non è finto, non è un tema da apocalisse, nel senso che noi che stiamo appunto utilizzando l'acqua non è che scompare, se ne va, però è un tema importante, anche perché la maggior parte del pubblico si immagina che questo processo di andare sul cloud, di utilizzare questi servizi, costituisca una dematerializzazione, ma è una dematerializzazione per loro, non per i computer, che invece da qualche parte devono essere, e sono tanti, e sono grandi, e sono molto fisici e materiali. Quindi noi non siamo molto abituati a pensare ai computer, ai data center come un'infrastruttura industriale, ma questo sono, cioè in questo secolo l'infrastruttura industriale principale sarà questa, no? Della computazione.
Sì,
e di conseguenza dove la mettiamo e cosa ci facciamo è importante.
Come ci diceva Giulio De Angeli, è inutile fermare il mare con le mani, ci siamo in questa realtà, no?
Ma sai, Alessandro, una volta mi è capitato di parlare con un mio professore e riflettevo su questo. Ora stiamo diventando ovviamente sempre più dipendenti da questi sistemi, e in particolare il fatto che questi sistemi sono così intensivi dal punto di vista computazionale, cioè richiedono computer molto potenti, determina che i computer vengono messi in questi centri dove si concentrano tutti i server. Ecco, se saltasse internet perderemmo accesso immediatamente a tutto questo. Uh-huh. È incredibile quanto stiamo diventando dipendenti. Il mio professore mi controbatte: se saltasse internet, quello sarebbe l'ultimo dei nostri problemi, perché siamo diventati talmente dipendenti da internet in generale, non solo solo dall'AI, che è stato calcolato, per esempio, se non vado errato, che se salta internet per mezz'ora ci sono ritardi nella catena logistica che si ripercuotono per una settimana. Per mezz'ora che salta internet.
Quindi... questo sì, sì, per dire come siamo davvero dipendenti da questo.
Quindi l'accesso all'AI è l'ultimo dei nostri problemi.
Io intanto ringrazio Giulio Boccaletti, grazie, perché spesso grazie a noi scrive, ha scritto libri, ha scritto Siccità, ha scritto Acqua, una biografia dell'acqua. Leggeteli, perché sono libri su questa risorsa molto belli e preziosi. Devo dire, caro Giulio De Angeli, che arrivano tantissimi messaggi, molti di orgoglio. Te ne leggo alcuni. Sentir parlare questo ragazzo, ti senti un ragazzo?
Sì, sì. Ma certo, in ricerca uno si sente sempre vecchi, ragazzo.
Sta dicendo: i vecchi siete voi, i vecchi siete voi. Sentir parlare questo ragazzo che lavora a Cambridge è uno spettacolo, scrive un ascoltatore. Orgoglio per questi meravigliosi ricercatori. E chiedo: non hanno potuto fare ricerca in Italia?
Ecco, su questo bisogna aprire una parentesi. La ricerca deve essere un mestiere internazionale, con respiro internazionale.
Certo, questo sì. Infatti, Giulio vive tra Inghilterra, gli Stati Uniti. Sì, un po' l'Italia,
assolutamente.
Ma ha fatto scuola, mi diceva, anche in Nuova Zelanda,
sì.
Poi
in Australia,
in Germania. E Germania, ma basta, le ho finite, sì.
Sì. Vabbè. E Svizzera anche, vabbè.
Allora
vicina quella,
cioè, la nostra Elisabetta Fusconi è svizzera e tu la metti come ultima.
Io sono anche svizzero, tra l'altro, io sono italiano svizzero, tutte e due.
Devo subito convocare Elisabetta Fusconi qui in studio tra poco, cioè sei anche svizzero.
Sì, 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 non era di Basilea, per cui...
Ti porti dietro anche questo difetto, sto scherzando. No, c'è moltissima gente che scrive, vedi, che meraviglia De Angeli, non so perché, ma chi dice mi ricorda, non so perché, il professor Barbero, sai chi è il professor Barbero?
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, insomma, c'è tanto orgoglio da parte delle persone che sentono parlare.
Ma vedi, il punto proprio che la categoria della fuga di cervelli è una categoria sbagliata, perché, o meglio, esiste, ma non è la persona che va all'estero. È sacrosanto andare all'estero, perché la ricerca si fa così se uno la vuol fare bene. La fuga di cervelli consiste nell'andare all'estero troncando i rapporti con l'Italia, che non è quello... Alle volte, scherzo, non vi libererete mai di me.
Allora, questo è giusto. E poi c'è una domanda che ci introduce, e lo affronteremo dopo la pubblicità, al grande tema, se volete, anche della maturità. Qualcuno fa notare che l'intelligenza artificiale ha fallito nella traduzione di latino proposta alla maturità, e va bene, ma in realtà la grande domanda è: qual è il metodo di studio? E vi ha dedicato un libro, il buon Giulio De Angeli, per ottenere 5 lauree.
Certo.
Una cosa che mi diceva è certo, in Italia non si insegna, non tanto si sbaglia a insegnare, non si insegna come si deve studiare.
Non solo in Italia, certo.
Ah, non solo in Italia.
No.
Cioè, qual è il tuo metodo di studio?
Io ho avuto la fortuna di fare ricerca sulle neuroscienze fin dal mio primo anno, quindi sono stato contemporaneamente la mia cavia. Per il mio primo progetto fu sulla memoria, fu su un'onda particolare, si chiama Shortwave Ripple, è un'onda che sostanzialmente fa funzionare il nostro ippocampo, che è il centro del cervello, sostanzialmente, approssimo in maniera brutale, che fissa i ricordi dichiarativi, cioè tutto quello che possiamo dire a parole. Quindi buona parte di quello che studiamo, salvo la parte procedurale, tipo andare in bicicletta, però, insomma, ecco. E quindi io partivo da quella letteratura.
Quella scientifica. Ma come fai ad allenare questa?
Allora,
questa...
bisogna capire come funzioniamo. Ci sono alcuni punti di partenza importanti. Il nostro cervello lavora, come tutta la biologia, in un'ottica di use it or lose it, o lo usi o lo perdi.
Okay.
Quindi lui cerca di conservare le cose che sfrutta, che utilizza. Per
e le altre le rimuove.
Esatto, perché del resto se fossimo l'uomo delle caverne, no, è leggermente più importante ricordare dove ho lasciato la caverna piuttosto che il sonetto di Shakespeare. Quindi bisogna partire da questo. Il teorema fondamentale, secondo quello che ho chiamato il teorema fondamentale del metodo di studio, è il seguente: tutti i metodi attivi sono migliori di quelli passivi e tutti i metodi creativi sono ancora migliori. Quelli in cui tu non stai dicendo al tuo cervello memorizza questa roba qua, ma gli chiedi come posso utilizzare questa roba qua per qualcos'altro. Può essere da un progetto, fare un qualsiasi cosa, le flashcard.
Se è così non te la dimenticherai mai.
È un po' più efficace sul lungo termine, ma ci sono tante altre cose. Il punto è che l'essere umano tendenzialmente, se è lasciato scegliere il metodo di studio in maniera spontanea, sceglie malissimo. Tutti gli studenti. Per esempio,
cioè, devo imparare questo e lo ripeto 10 volte, 1423,
peggio,
1423.
Anche peggio, quello già sarebbe una grazia. Il metodo di studio più diffuso in assoluto nella popolazione generale è rileggere, che è il peggiore di tutti. tutti, non ce n'è uno che performa così male.
5 volte.
Ecco, ci sono dei lavori di ricerca in cui hanno confrontato gruppi che leggevano una volta e altri che leggevano 5 volte. Magari sì, dopo un quarto d'ora quello che ha letto 5 volte se lo ricorda meglio, ma già dopo una settimana la differenza è trascurabile. Il problema è questo, che noi siamo bravi a valutarci nel breve termine,
sì,
ma siamo pessimi a valutarci nel lungo termine. Cioè, tu non riesci a ricordare come hai studiato un anno fa e quindi a confrontare.
No, è chiaro.
E quindi dobbiamo affidarci alle evidenze scientifiche.
Allora, fermati un attimo, Giulio, perché da qui ripartiamo. Mentre si è materializzata Elisabetta Fuscone, appena sentito la parola Svizzera, è corsa in regia. Svizzera, ah. Tranquilla, tranquilla, Elisabetta, non ti emozionare troppo, è svizzero, però. Cioè, ci sono altre cose più emozionanti nella vita. Capisco, però. Un attimo di pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
For pride, Christie ended in my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes, I'm cold, but not as
veramente tanti complimenti a questo grande ragazzo.
Ho sentito tutti i nomi italiani, tutti a Cambridge. Fa piacere, ma un po' dispiace, no?
Bravissimo il nostro Giulio, ma un difetto ce l'avrà? Sarà per caso juventino?
No, no, credo che non sia ateo, sì, da quel punto di vista. Non sapeva, vi giuro, sapeva nemmeno della partita di ieri Italia-Spagna.
La parola corretta è analfabeta.
Analfabeta. Ti presento da un pentalaureato a un quasi laureato, Leonardo Manera, signore e signori. Buongiorno, ciao Leonardo, eccoci qua.
Buongiorno.
Sei un po' allora, inquietato da questa massa?
No,
io sono
devo
un po'
dire che
mi sento in difetto nei confronti di Giulio. Cioè.
Ma, secondo me, ascoltando Giulio, prima abbiamo una dimostrazione abbastanza plastica di come sarà il mondo, credo, tra pochi anni. Cioè, dove ci saranno alla fine poche persone che decidono anche cosa fare dell'intelligenza artificiale, perché alla fine va sempre programmata, e poi ci sarà una massa di persone come noi.
Le pecore. Le pecore.
Sì, che saranno invece sempre meno capaci di fare qualsiasi cosa, perché ormai ci stiamo abituando a fare tutto con il tocco del dito, il touch. Allora ci saranno una minoranza di eletti, se vogliamo, che però è anche pericolosa in qualche modo, no? Di persone che decideranno per tutti noi, e tutta la massa, me compreso, che sapranno fare sempre meno e quindi saranno sempre più inadatti al nuovo mondo che in qualche modo verrà deciso da altri.
L'eletto, secondo Giulio me questo... De Angeli, che ne pensa l'eletto?
Ma è anche un rischio questo.
È vero, ma in parte, perché al tempo stesso è anche vero che con gli strumenti, pensa GPT, riusciamo a diminuire proprio la difficoltà d'accesso in determinati settori. Pensa a programmare. Adesso con GPT che ti affianca è molto più semplice imparare a programmare. Cioè, mentre prima dovevi, poniamo, impararti a memoria tutti i comandi, tutte le parole chiave di C++, di JavaScript, cioè, adesso non hai più
semplice.
Esatto, basta chiedere a GPT come si scrive questa roba, traducimela da Java a Python e te lo fai in 2 secondi. Quindi la parte di competenza mnemonica tecnica è meno necessaria, quindi uno potrebbe imparare a programmare in un anno anziché in 3, programmare in maniera, insomma, proficiente.
Ma sei già a un livello elevato. isolato, nel senso che la maggior parte di noi passiamo il tempo su Facebook, su Instagram, e c'è la spinta a dedicarsi a cose sempre più semplici, se vuoi, no?
Al
gossip,
vero, sì.
Quindi c'è la spinta a quel tipo di cose, e poi invece ci saranno altri che per passione, per studio, decidono della grande massa. Quindi alla fine,
però, diventa Leonardo, non è sempre stato
le elezioni,
però non è sempre stato un po' così. Cioè, adesso non voglio fare un discorso elitario, però pochi che governano il mondo, non voglio parlare del tema, i poteri forti,
sì, sì.
I grandi
no,
complotti.
Io intendo dire solo che la questione politica, per chi voto, per chi non voto e quant'altro, in futuro avrà sempre meno importanza, perché le decisioni importanti si prenderanno in altre sedi. Io la vedo così, poi magari sbaglio.
Però pensa, allora adesso Giulio De Angelis, come abbiamo l'amaro Manera, dacci invece due o tre applicazioni per cui l'intelligenza artificiale ci farà fare invece un grande progresso nell'umanità. Non so, sconfiggeremo qualche malattia che oggi, non so, dici tu, ecco, disintegra questa amarezza di Leonardo Manera.
Ma allora, nel mondo della biologia, ma ce ne sono tantissime, pensa a tutta la sfera clinica in cui si può utilizzare l'AI per fare predizioni, quindi affiancare il medico in determinate... Pensa per esempio all'imaging, cioè l'analisi delle immagini, come la risonanza magnetica o la TAC. L'AI può pensare in tre dimensioni, noi no, può vedere una quantità di grigi nella scala dei grigi infinitamente superiore a quei pochissimi 20 o quanti sono,
e
che l'essere umano...
vedere se c'è qualche problema.
Assolutamente. Oppure, nel caso più vicino al mio settore, dei meccanismi proprio della biologia molecolare, oggi siamo in grado con il famoso AlphaFold 2 fatto da DeepMind, da Google, siamo in grado di predire con un'accuratezza assolutamente senza precedenti la struttura di quasi tutte le proteine, quindi i nostri prodotti genici del nostro organismo. E quindi da lì si può fare drug discovery, perché si può immaginare con una serie di tecniche come la molecular dynamics ma ce ne sono tantissime poi di variazioni, possiamo sostanzialmente simulare al computer come queste proteine interagiscono fra loro, e quindi disegnare farmaci che vanno a targettare queste proteine e quindi risolvere una serie di malattie.
Ti ha convinto, Leonardo? Ti sei un po' convinto?
Non so, io devo prenotare una colonoscopia, volevo sapere se con l'intelligenza artificiale riuscirò a farla in tempi più brevi.
No, credo di no. Però andiamo al traffico, ma nel farlo voglio salutare una scrittrice e insegnante, professoressa, che è Viola Ardone, che torna con noi. Viola, buongiorno. E grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Perché qui
Ciao. Stiamo
parlando di intelligenza artificiale con un grande e giovane ricercatore, Giulio De Angeli. Ma tra poco, dopo il traffico, parliamo un attimo di maturità, anche perché l'intelligenza artificiale è la traduzione dal greco, mi correggo, di Platone, non... cioè la bucata, ma insomma partiamo da...
non è andato tanto bene,
tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, 9:46 minuti. Viola Ardone, voglio iniziare con una provocazione che tutti gli anni si ripete: ma questo esame di maturità serve ancora per come è fatto? Qui, non so, Giulio De Angeli viene da una cultura italiana ma anche anglosassone, per esempio nel mondo anglosassone questo esame non c'è. Viola Ardone, serve ancora? Poi ci devi spiegare perché l'intelligenza artificiale... su cosa sei impantanata nel tradurre dal greco, non l'ho capito.
Allora, secondo me bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, e i ragazzi in fondo risponderebbero che sì, a loro serve, perché è un impegno, perché è un appuntamento, è un momento in cui loro sanno che dovranno essere in quel luogo, in quel momento, a sostenere quella che per loro, nel bene e nel male, comunque è una prova impegnativa. Cioè, io li vedo studiare, per quel giorno, quindi è un grande appuntamento a cui presentarsi con se stessi, soprattutto con la vita, perché è vero che insomma, molti poi vengono promossi, quasi tutti vengono promossi,
sì,
per fortuna
il 98%.
Però è anche vero che poi alla fine il giudizio se lo danno loro, se sono andati bene, se sono andati male rispetto alle loro aspettative, se hanno retto l'emozione, se si sono espressi bene di fronte alla commissione, è una prova innanzitutto per loro stessi. Poi in realtà io ricordo, per quelli che hanno la mia età, che una volta c'era l'esame della quinta elementare, c'è ancora, sì, l'esame della terza media, sì, c'era l'esame addirittura della primina, io feci la primina e feci l'esame per andare poi nella seconda, che era la classe della scuola pubblica. Poi man mano tanti esami sono venuti meno, però erano anche quelli dei momenti, dei piccoli esami con se stessi, sì, poi alla fine.
Giulio De Angeli, invece il mondo anglosassone perché non c'è questo, no? È proprio una struttura diversa.
Sì, allora io ho potuto appunto confrontarli da dentro, cioè avendoli esperiti direttamente. Ci sono alcune cose dove onestamente trovo migliore il nostro sistema, altre dove trovo francamente migliore il loro. Nel caso degli esami onestamente preferisco il sistema anglosassone, perché lì l'esame non te lo fanno i tuoi professori, con tutti i clientelismi che si orrendi che alle volte si vedono, sì, purtroppo,
ma
te lo fanno altri professori, oppure sono standardizzati, quindi sono obiettivi, e questo fa sì che non ci siano quelle differenze per cui in una scuola danno tutti 10 e in un'altra prendere 10 è impossibile.
E soprattutto, però, come dicevi, li fanno scusa Leonardo, li fanno all'inizio del percorso.
Esattamente, li fanno all'inizio del percorso, quindi l'esame che conta è quello di ingresso, ma soprattutto in questo modo il tuo insegnante è il tuo coach, è il tuo allenatore, quindi hai un rapporto di simbiosi molto più vivo rispetto all'Italia, dove l'insegnante è un po' più il boia che non il coach.
la boia, io la adoro.
Qui c'è un insegnante
sì, fa un po' boia, sì, dai. Ogni tanto ti ha visto girare nel napoletano con una mannaia. No, scherzo,
però incute timore, sì, obiettivamente.
No, io oserei dire sarebbe meglio rispetto. Non so, Leonardo, avevi una...
No, dicevo che quando io ho fatto l'esame di maturità, ma credo che sia ancora così, c'era la commissione esterna, c'era un, sì, membro interno, che era nel mio caso l'insegnante di italiano, e poi erano tutti esterni, quindi anche in quel caso si veniva giudicati da altri,
sì,
insomma.
Sì, questo è vero. Viola Ardone, però, vuoi replicare? Insomma, è interessante, al di là del non sentirti boia, ovviamente.
Sì, no, diciamo che il membro interno appunto svolge un po' quel ruolo, perché quello che sostiene, accompagna i ragazzi, gli fa delle lezioni anche fuori dall'orario scolastico, se li porta a casa, fa il tavolino in salotto in cui tutti quanti sono lì attorno, quindi c'è questo momento anche di grande condivisione. Detto questo, poi ci sono i membri esterni, che dovrebbero essere quelli super partes, che vengono appunto a giudicare. Non parlerei proprio di giudizio, parlerei di valutazione, cioè cercare di dare insomma un voto in scala rispetto all'impegno messo, al risultato ottenuto. Poi fa fede anche in larga parte il curriculum dei ragazzi, loro hanno dei punti di credito che accumulano negli ultimi 3 anni, che tengono conto di tante cose, della media, delle attività extrascolastiche, dell'alternanza scuola-lavoro, quindi diciamo è un discorso un po' più complesso, che tiene conto di tante cose, non solamente della prestazione occasionale.
In tutto questo non abbiamo capito perché Platone ha messo fuori gioco l'intelligenza artificiale, non so se qualcuno...
Io lo so,
dai,
io lo
ecco
so
perché?
Perché l'intelligenza artificiale sa tradurre, sa scrivere, ma non sa leggere, non ha mai letto un libro. E leggere significa sviluppare delle capacità di empatia, delle capacità di medesimazione, di contestualizzare un discorso. E lì per quel brano serviva una competenza di conoscenza del mito, della filosofia, della lingua greca antica, della lingua italiana moderna. Quindi secondo me l'intelligenza artificiale non è pronta ancora per tutto al
meglio,
momento.
Forse sa leggere con i dati, ma non col cuore, dire così. Che dice Giulio
Forse
De Angeli?
Il passo finale, no? Che manca ancora l'intelligenza artificiale, una capacità ulteriore di interpretazione, diciamo così.
Vediamo, Giulio De Angeli che dice.
Allora, da un'ottica computer science vige la regola junk in, junk out, cioè la qualità della predizione è tanto buona quanto è la qualità dei dati con cui è stato trainato. La spiegazione più probabile è che quel particolare motore di AI che hanno utilizzato semplicemente non aveva mai visto delle versioni o ne aveva viste troppe poche. Purtroppo, e questo è un po' inquietante, se gliele dimostriamo tante diventa in grado, e come, di fare ragionamenti anche ad altissimo livello, fin tanto che lo addestriamo mostrandogli tanti esempi.
Lo dici però con un po' di timore.
Con,
no?
Molto timore. Molto timore. Assolutamente.
No, questo per dire che è da maneggiare con cura, perché in realtà uno strumento tecnologico che, dati milioni di input, può arrivare a fare, a sviluppare anche dei ragionamenti.
Su assolutamente.
Ma su questo, Viola, Ardone, ci sono tanti studenti ormai che copiano o fanno il tema. Beh, ce ne saranno, no? Che fanno il tema con l'intelligenza artificiale.
Mio figlio al liceo usa normalmente l'intelligenza artificiale, ma credo tutti i suoi compagni anche, è una cosa che utilizzano tutti gli studenti ormai.
Ma io durante l'anno li ho fatti esercitare con l'intelligenza artificiale, ho detto proviamo a usare, a capire come funziona, però sono venuti il giorno dopo con delle storielle veramente meschine, ho detto provate a chiedere all'intelligenza artificiale di creare una trama di un giallo con colpi di scena, e sono venuti tutti e 22 con delle trame alla fine molto simili, quindi abbiamo visto che per il momento non ci fa ancora particolare concorrenza dal punto di vista narrativo, però ripeto, è qualcosa effettivamente così in veloce evoluzione che poi ci sarà da riflettere su
anche
come utilizzarla.
Il buon Leonardo Manera, tu Leonardo avevi fatto una volta scrivi un pezzo alla maniera di Leonardo Manera, come era venuto?
Sì, però devo dire che in quei casi più dati si inseriscono, più specifiche si inseriscono, più il pezzo viene meglio in generale, cioè bisogna dare delle informazioni abbastanza precise, se tu le dai vaghe l'intelligenza artificiale si impigrisce, fa poco.
Cioè se tu inserisci tutti i tuoi monologhi viene fuori più o meno.
Sì, magari viene monologo. Qualcosa di simile. Se io dico fai un pezzo nel mio stile, dice no, lui, è come se mi mandasse a fanculo, dice vabbè, mi hai dato poche informazioni, faccio il minimo.
Va bene, ringraziamo Viola Ardone, che ricordiamo è una grande, oltre che insegnante, scrittrice di centinaia di migliaia di copie di libri venduti in tutto il mondo, e rivendica insomma questa idea della creatività che rimane ancora un po' allo scrittore.
Sì, è tutta nostra ancora no.
È ancora nostra, chissà per quanto.
Sì, io mi chiedo, per esempio, a me, per esempio, le idee più belle o anche le battute più belle mi sono venute in momenti inaspettati, spesso sotto la doccia, magari camminando, che è proprio quel momento, diciamo così, creativo. No? Mi chiedo se questo tipo di meccanismo si può replicare anche con l'intelligenza artificiale.
Però prima Giulio
proprio
ci parlava
quel momento
di creatività.
In cui dici,
sì, assolutamente. Perché devi vedere, allora, il nostro cervello è una macchina sostanzialmente non deterministica per molti aspetti, cioè c'è sempre una componente casuale nel nostro cervello che è dovuta a come funzioniamo. Le nostre sinapsi sono estremamente piccole, sono grandi 20 nanometri, sono una macchina quantistica sostanzialmente, quindi può essere interpretata in un certo senso come non deterministica. Noi abbiamo circa 10 miliardi di questi di neuroni con diverse
le combinazioni,
però la cosa interessante
essere.
È che lo stesso non determinismo è stato inserito in ChatGPT, perché GPT come funziona? Lui cerca le parole con cui continuare un testo, però non prende la più probabile, prende le più probabili e ne sceglie una a caso. Questo si chiama temperatura, e più aumenti la temperatura più lui diventa creativo. Sei presente, molte versioni di GPT hanno la modalità creativa, quella bilanciata, certo. E quella precisa.
E allora fermati qui Giulio De Angeli, perché c'è il giornale radio, ma riprendiamo il discorso nella seconda ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
L'intelligenza artificiale darà una grandissima mano nella pubblica amministrazione, perché almeno lavora tutti i giorni, non gioca al solitario e soprattutto non ti chiede la mazzetta.
Che bello fare il viaggio in macchina con mio figlio di 12 anni e fargli ascoltare quello che aveva da dire Giulio De Angelis. Sport e allenamento della testa oggi. Fortuna che è sceso dalla macchina prima che arrivasse Leonardo.
No,
Ciao.
Ma no, Giulio De Angeli, Giulio De Angeli senza la S finale, ride. Leonardo ti sbeffeggia, insomma ride.
Non importa, no. Sono abituato, non è una novità a essere dileggiato fin da quando ero all'asilo.
Ma no, assolutamente no.
Ricordo che il primo giorno di asilo i miei compagni mi ricoprirono di cioccolata e io non andai più. Già ero indeciso prima se andare oppure no, e mia madre mi disse: ma vedrai, prova ad andare. Fu l'unica volta nella vita che non mi disse rinuncia. Mia madre mi disse: prova ad andare almeno un giorno, vedrai come ti trovi, magari trovi dei tuoi coetanei, ti diverti. Io andai all'asilo, prima cosa che fecero i miei compagni asilo c'era quel giorno della cioccolata, non so perché, liquida, e cominciarono a spalmarmela addosso. Io mi spaventai, cominciai a piangere e da quel giorno non andai più, anche perché tornai a casa tutto così, appunto, sporco, spaventato, e mia madre mi disse: rinuncia, l'asilo non fa per te.
E vabbè,
quindi si ripete da allora, ecco, vedi.
Da allora. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ricordiamo che abbiamo Giulio De Angeli, giovane neuroscienziato, 29enne, che studia, vabbè, perché la vita è sempre uno studio, lavora a Cambridge nell'ambito delle malattie neurodegenerative, nella ricerca, nell'applicazione dell'intelligenza artificiale, ha scritto anche vari libri. La facoltà di scegliere è proprio sulla scelta di come orientarsi nel mondo del lavoro dell'università, e poi c'era il metodo geniale sulla memoria, la memoria. Ecco, si diceva sul metodo di studio, non ci ha detto moltissimo, effettivamente, dice un ascoltatore, ci ha spiegato come funziona il cervello, ma io vorrei capire.
Pronti?
Questo.
Certo.
Tu hai davanti la biografia di Napoleone da studiare, no?
Ma premettendo,
come sì, la studi?
Ma premettendo che quando ce l'ho avuta davvero davanti, quello che ho fatto è stato farmi un fumetto. Per dire, sì. Allora, ricapitoliamo. Metodi creativi sono i migliori. Cercare di fare cose. Quindi, per esempio, creare un fumetto scritto, proprio, ovviamente disegnato molto rapidamente, cioè, sì, in maniera tale che poi lo scorri e chiaramente, ecco, bisogna sempre non perdere i dettagli. Quindi trovare la maniera di inserire in questi materiali che ci generiamo, di inserire in qualche modo i dettagli, perché quello sono il collo di bottiglia, sono la cosa difficile da ricordare. Un altro metodo, io ne ho avuti tantissimi metodi, ecco, la cosa più importante, il metodo migliore nel metodo di studio è non avere un metodo di studio, cioè variarlo sempre, perché è lì che uno si diverte. Un'altra cosa facevo spesso sono, ad esempio, le flashcards, cioè le carte. Io andavo in copisteria, mi facevo tagliare la carta, la carta, forma di carta da gioco, così vedi che ho sempre il taschino nella camicia, per cui
se mettevi le carte,
assolutamente sì, e nelle carte io mettevo da un lato il titolo dell'argomento, sostanzialmente il titolo del paragrafo se vogliamo, e dall'altro lato invece un riassunto, ma senza perdita di dettagli, di tutto quello che devo ripetere, che devo ricordarmi, okay, su quell'argomento.
E quindi ogni tanto tiravi fuori le carte.
Lo studio consisteva nel fare questo, nel tirar fuori il mazzo, leggere argomento per argomento e ripetere ad alta voce, interrogarsi. Ecco, un altro principio importante è l'autotest, quindi non solo allenarsi a appunto a esporsi, diciamo, a un argomento, ma allenarsi a tirarlo fuori dalla memoria. Un'operazione che si chiama retrieval in neuroscienze ed è altrettanto, se non più importante, dell'esposizione al materiale.
Insomma, Leonardo ha preso 5 lauree.
Sì, questo, io facevo invece, ma anch'io mi segnavo sui vari appunti, facevo anch'io dei segni grafici, delle cose che mi permettessero di collegare la argomento a delle immagini, nel mio caso, che più o meno, insomma, è una delle cose che ha detto.
Collegamenti è un'altra delle cose importanti.
Quello è fondamentale, perché biologicamente il nostro cervello, il tipo di codifica, di file che stanno nel nostro cervello è solo uno, sono i collegamenti, perché a farla estremamente breve, il nostro cervello lavora con dei neuroni che si interconnettono tramite delle sinapsi. La maniera in cui vengono rappresentati, se vogliamo, i concetti nel nostro cervello sono proprio questi circuiti risonanti, si chiamano engrammi, di neuroni che parlano fra loro. Ognuno, fra virgolette, rappresenta un concetto in estrema vergognosa sintesi. Per cui memorizzare consiste nel connettere queste cose.
Sì.
Quindi anche collegamenti che apparentemente non c'entrano niente, come, che ne so, dei giudizi anche emotivi o dei collegamenti, come dicevamo prima, Alessandro, con cose del proprio vissuto, sono sempre preziosi, perché il collegamento è la materia di cui è fatta la nostra memoria.
Sì, è sempre l'idea del leggere qualcosa e relazionarla al nostro vissuto. Così
consiglio solo di non mettere collegamenti collegamenti emotivi tutti spiacevoli, sgradevoli, sì, se no non si riesce più ad andare avanti.
Sai che è stato studiato questo?
Come faresti tu, Leonardo? No, Mari. No,
questo è stato studiato. Per esempio, una cosa che ha particolare carica emotiva sono le parolacce. Però se uno inizia a fare collegamenti con delle parolacce, con tutto, viene meno la loro essere speciale. Quindi non funziona a un certo punto. Quindi bisogna sempre variare il menù dei collegamenti.
Io per esempio lo dico sempre e lo dico con ammirazione a Leonardo Manera, quando siamo magari sul palco, è capitato qualche serata insieme, vedere che tu pezzi, che per carità tu mi dici, banalizzando secondo me, ma li ripeto da 20 anni e quindi figurati se non me li ricordo. Ma non so, in realtà, come dire...
Ogni tanto faccio anche qualcosa di nuovo, stasera.
No, voglio
stasera,
dire...
Stasera, per esempio,
dai, ma
Torino
io ti volevo fare un elogio e tu subito mi vuoi stroncare. No, invece... Come fai a ricordare magari un testo
allora
teatrale?
Io a casa non riesco, pur avendoli scritti io a casa non riesco, quindi vado in giro e me li riesco, magari prima incido tutto il testo, me lo registro, poi camminando lo riascolto e ecco. Così poi mi rimane in mente.
Questo però non è un metodo efficiente, perché è un metodo passivo.
È passivo, sei passivo.
Ecco, io l'equivalente.
Leonardo, sei passivo.
No, questo lo so da sempre.
No, fatto di peggio. Io quando per esempio mi portavo il libro o appunto le flashcards, le carte, io studiavo a Pisa, ecco un'altra cosa, la qualità dell'aria è molto importante, in particolare,
cioè,
non essere però se c'è uno spazio verde, io a Pisa c'era l'unico posto verde a Pisa, era il Lungarno, dove c'era questo parco, sì, bellissimo, soprattutto d'estate era meraviglioso andare a studiare là ripetendo ad alta voce. Tu mi dirai, c'è un piccolo problema, la gente ti sente,
infatti Leonardo lo dice, lo prendono per matto.
Esattamente,
vai...
Io ad oggi
una donna mi ha lasciato per questo motivo.
Addirittura.
La ragazza mi ha lasciato perché diceva: non voglio andare in giro con uno che sembra matto, parla da solo, io vivo in questo quartiere e poi mi vergogno quando
vado
in
giro. Ad oggi non so ancora quante migliaia di pisani hanno visto questo matto, cioè il sottoscritto, che andava in giro ripetendo ad alta voce un giorno di meccanica, il giorno dopo di medicina, e mi hanno visto come un matto, avranno pensato questo è il matto da
ragazzo.
La mia soluzione è molto semplice, fregatevene.
Leonardo, quindi non...
Sì, ma è la cosa che faccio anch'io, non ho mai avuto problemi a parlare da solo, a ripetere, a dire le cose per strada, quindi anzi, da anche... A parte che ormai con tutte le persone che vanno in giro con cuffiette eccetera parlano magari,
esatto,
senza che lì si veda, non è più un problema
finto.
Quello
comunque sì capita anche a me, se devo imparare qualcosa ogni tanto magari gesticolo mentre cammino. Effettivamente non ho mai preso in considerazione questa idea di essere preso per matto dai.
Poi ci sono anche un sacco di aspetti legati proprio al nostro stile di vita che condizionano l'efficacia della memorizzazione. Uno è per esempio il sonno, che è fortemente sottovalutato. Vedi, il nostro cervello...
Ecco,
fissa,
sul sonno,
sì.
Aspetta, sul sonno avevi tante cose interessanti, sì, da dirci, ma dobbiamo andare al traffico, poi abbiamo un ospite, ma il sonno teniamolo, perché guarda che ha delle non teorie, cioè delle
evidenze.
Basi, delle evidenze scientifiche molto interessanti e tra poco ne parleremo.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, le 10:18 minuti, il tema del sonno. Allora, Giulio De Angeli dice: il sonno è importante, e questo lo sappiamo. Intanto, perché per il cervello è importante il sonno? Se ce lo puoi spiegare.
Per un motivo molto semplice: in deprivazione di sonno cronica si muore di qualunque cosa. La deprivazione o qualitativa o quantitativa correla in maniera robusta praticamente con tutte le malattie.
Ricordiamo che purtroppo è una tortura che a volte viene, una delle torture applicate a deprivazione proprio del sonno.
No, no, ma anche proprio non dormire a sufficienza. Sì. Non è, è una cosa non sostenibile sul lungo termine.
Ecco, il tema è questo. Ascolta Leonardo, perché prima me lo spiegava. Cosa significa sufficienza?
Ecco, cioè, il punto è proprio questo. Il paziente che dorme, che appunto dorme in maniera soddisfacente, è quello che riferisce di sentirsi riposato. Non c'è
quando si sveglia.
Quando si sveglia. Cioè non è, non ci sono delle
spacciato
non ci sono delle soglie tipiche. Non, chiunque vi abbia detto bisogna dormire almeno 9 ore, 8 ore, non ha fondamenti dal punto di vista
dell'evidenza. Bisogna dormire e svegliarsi riposato.
Esattamente.
Quello vuol dire che hai dormito il giusto per te.
Esattamente.
E varia da persona a persona.
Certo, ed è particolarmente importante sul piano proprio mnestico, cioè della memoria, perché uno dei momenti più importanti per il consolidamento dei nostri ricordi avviene proprio durante il sonno, in particolare durante le fasi non REM, che sono le più importanti, che in cui appunto il nostro sono quelle che davvero correlano con
quelle in cui
con le
non
malattie.
Si sognano.
È difficile farlo capire ai genitori, nel senso, quando io da ragazzo dormivo, mia madre mi diceva svegliati, dicevo mamma sto studiando, quindi bisogna farlo capire ai genitori.
No,
questo.
Però effettivamente non c'è 8 ore, 5 ore,
no.
6 ore. Per esempio Giulio De Angeli mi spiegava una cosa interessante, lui dorme 8 ore più o meno, hai bisogno di 8 ore, però cioè, mi spiegavi che il tuo spiegami tutta la questione del circadiano.
Ecco, una cosa interessante è che ognuno di noi ha un cronotipo, cioè tende a come dire, spontaneamente a performare meglio, a sentirsi più riposato e meno stressato seguendo determinati orari, ed è importante sapere che questi sono caratteri per lo più genetici, quindi che possiamo influenzare poco, quindi è fondamentale che cerchiamo di adattare la nostra quotidianità per seguire il nostro cronotipo, se siamo più serali o mattinieri, perché lo so, non è
che sai, c'è il lavoro,
lo so,
gli impegni.
Il nostro mondo è fatto per le allodole, cioè per i mattinieri. Io sono un gufo di proprio spacciato, perso. Io lavoro bene a mezzanotte, sono attivissimo la mattina, io sono, ci metto 3 ore a svegliarmi. E un'altra cosa, io tendo a essere infradiano, cioè a non fare ritmi di circadiani, cioè con un periodo di 24 ore, ma con un periodo più lungo di 24 ore.
Sì, cioè, quindi questo vuol dire che un giorno va a dormire alle 11,
esatto.
Ha bisogno di andare a dormire alle 11 di sera, il giorno dopo magari a 1 di notte, il giorno dopo ancora alle 3 di notte, quindi si sfasa. Leonardo,
io tendenzialmente faccio settimane di 6 giorni, più lunghi di 28 ore.
Di 28 ore, vabbè, questo è il suo
io prima di lavorare in radio, purtroppo quello è stato per me un danno grave, cominciare a lavorare in radio, perché ho dovuto cominciare a essere attivo di mattina, che è contro la natura in generale.
Ricordati,
di quasi tutti, secondo me.
Ricordaci il motto del tuo amico che diceva
never before 11.
Mai prima delle 11 del mattino, ovviamente, cioè non bisognerebbe
purtroppo
mai fare nulla.
Adesso la mia cosa strana è che devo essere attivo di mattina e poi spesso anche di sera, quindi sono due cose innaturali, no? Fortunatamente di pomeriggio posso dormire, riposare.
Vabbè, prendiamoci una piccola pausa, se vogliamo, da questi argomenti, perché nei giorni scorsi, Giulio De Angeli non può saperlo, abbiamo parlato di Renato Vallanzasca, del fatto che, visto che abbiamo avuto ospite Stefano Nazzi, che ha scritto un libro sulla vita, non solo di Renato Vallanzasca, ma anche di Angelo Epaminonda, di Francis Turatello. Ebbene, la notizia di ieri che Renato Vallanzasca può tornare ad avere permessi premio per uscire dal carcere. Uno dei suoi avvocati è Corrado Limentani. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui con noi.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, credo che sia stata una decisione tecnica, no? Cioè, se capisco bene, legata alle condizioni di salute di Renato Vallanzasca.
Sì, esatto. Come del resto era stata un po' una decisione tecnica anche il rigetto della richiesta che lui aveva avanzato, perché Vallanzasca andava ormai in permesso da parecchi anni, e quindi diciamo che usciva tutte le settimane per andare in una comunità dove veniva accolto dalla mattina alla sera, addirittura un paio di giorni fino a qualche tempo fa. E già un anno fa il magistrato di sorveglianza gli aveva revocato questo permesso proprio per le sue condizioni di salute, no? In quanto si diceva non era in grado di rispettare gli obblighi, le prescrizioni a causa della sua patologia,
sì,
che è un deterioramento cognitivo sostanzialmente. Un anno fa sempre il Tribunale di Sorveglianza aveva annullato quel provvedimento e gli aveva concesso i benefici. Adesso a marzo il magistrato di sorveglianza nuovamente gli aveva revocato questa facoltà, sì, e adesso nuovamente il tribunale gliel'ha riattribuita.
Si è capito già, si sono capiti i termini, cioè quanto potrà uscire e dove dovrà andare?
Sì, adesso andrà nella solita comunità in cui va ormai, sì, da anni. C'è un volontario che lo va a prendere, lo porta, lui sta tutto il giorno in questa comunità e alla sera rientra in carcere. Il giorno in cui andrà verrà concordato dalla comunità con l'istituto, certo, di detenzione.
Senta, avvocato, si è parlato molto di Renato Vallanzasca, sono stati libri, film, eccetera. Lei è una delle persone più vicino fisicamente, no? Che può riferirci qualcosa di che cosa è rimasto del Renato Vallanzasca che tutta l'opinione pubblica conosce, cioè del criminale, insomma, del ladro, come ha sempre detto lui: io sono nato per fare il ladro. Di quella vita lì, il Renato Vallanzasca di oggi, cosa dice, cosa pensa, cosa rimane?
Ma guardi, allora, in realtà lui adesso è in una condizione di salute che è molto precaria, insomma, no? Quindi è sicuramente scemata tutta quella, diciamo, pericolosità e anche un po' quella baldanza dell'epoca, insomma, in cui commetteva i reati, ma anche soltanto fino a qualche decennio fa. Ormai è una persona che che sta cercando di curarsi, che è una persona che sta cercando, che deve trovare una nuova collocazione. Gli è rimasto quello sguardo, secondo me, vivace, un po' così malandrino, se vogliamo, ma che ormai è soltanto un'espressione. Ormai l'altro non è più una persona pericolosa, non è più una persona, e quindi è una persona che ha 74 anni, che ha una patologia di una certa, sì, gravità, non ha più, diciamo, quei profili, diciamo, di pericolosità e di baldanza dell'epoca.
Sì, no, insomma, perché ne discutevamo la scorsa volta anche in studio con Stefano Nazzi e Leonardo, cioè in fondo sono persone, come il caso di Vallanzasca, che hanno fatto dei reati per pochi anni o la vita per pochi anni e poi è passato una vita in carcere. Questo è dato di
lui fatto. Lui è in carcere da 50 anni, insomma, no? E quindi quello è anche un po' il suo mondo, se vogliamo. Lo è stato per tanti anni. Pensi che fino a 10 anni fa gli avevano dato, non più da 10 anni, gli avevano dato la semilibertà, cioè lui andava a lavorare fuori, sì, e tornava a dormire dentro. Poi c'è stato il famoso furto, diciamo, del mutande, supermercato,
sì,
e delle mutande, e lì gli hanno tolto tutti i benefici.
Sì.
Però adesso la sensazione che abbiamo è che nemmeno il carcere è più il suo ambiente, insomma, perché comunque il carcere è un ambiente spietato, un ambiente dove c'è molta solitudine, dove lui invece ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di interagire con il prossimo. Quindi non è, diciamo, che neppure più il carcere, dove lui tutto sommato si trovava così un po', come dire, non dico a suo agio, ma che comunque era un ambito che governava, adesso non lo è più.
Leonardo, quindi, tu hai una domanda?
Sì, chiedevo, siccome lei lo conosce bene, ecco, Vallanzasca ha mai fatto i conti col suo passato, nel senso, non dico si sia pentito, insomma, ma insomma sì, anche quello, ecco, in effetti, si è dispiaciuto della vita che ha condotto quando era fuori dal carcere?
Guardi, io credo che ha fatto comunque un percorso anche in questo senso, perché se no nemmeno gli avrebbero dato i benefici di cui ha potuto godere fino a che stava bene, no? Ecco. Poi sicuramente non è uno che diciamo ha collaborato o ha, però insomma uno che si è reso conto della gravità dei fatti che ha commesso, questo senz'altro, e di questa gravità l'ha vissuto sulla, sulla sua pelle, insomma, ecco. Questo quindi sì, sicuramente anche lui ha fatto un percorso, tanto che 10 anni fa gli avevano consentito di andare a lavorare fuori, cioè consapevoli del fatto che
non era più, sì, non era più, come dire, il bel René, no, che tutti hanno conosciuto nella narrazione. No, noi la ringraziamo, esatto. Avvocato, grazie.
Niente.
Corrado Limentani è uno dei due avvocati di Renato Vallanzasca, tanto dovevamo, come dire, per anche aggiornare la situazione. Caro Giulio De Angeli, noi adesso abbiamo le informazioni sulla borsa e poi ripartiamo, insomma, in questo viaggio affascinante nella memoria, nel metodo di studio, nella facoltà di scegliere o da scegliere. Sai che tutti i maturandi adesso diranno cosa faccio, cosa farò, quali sono le prospettive lavorative. Dobbiamo dare due consigli. Prima sentiamo la borsa. Leonardo, vedo una Deborah Rosciani in ritardo e questa si accomoda adesso con molta calma, mette le cuffie con estrema calma.
Per una volta, tanto che avevate una trasmissione interessante, vi ho lasciato fare.
È abituato a fare quello
miracolo
che vuole, come le pare.
Grazie al vostro ospite.
Sì, ovvio, noi non contiamo nulla, è sempre su. Leonardo, è così, ormai il clima è diventato...
È torrido.
Va bene, Deborah Rosciani, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall.
Complimenti ancora, oggi questa puntata è da 10 e lode. Complimenti ragazzi.
Buongiorno, io ho provato ad utilizzare il programma dell'intelligenza artificiale chiedendogli quanto fa 2 più 2, lui mi risponde 4. Io ho detto, secondo mia moglie 2 più 2 fa 5 e mia moglie ha da sempre ragione. Il programma mi ha risposto, tua moglie ha ragione, 2 più 2 fa 5. Grande intelligenza artificiale.
Vabbè, questa è la prova. Non lo so, chiedo a Giulio De Angeli se sia plausibile il racconto che non mettiamo in dubbio del nostro ascoltatore.
Di nuovo, junk in, junk out. Spazzatura entra, spazzatura esce.
Ah, cioè se il
è
dato...
colpa nostra.
Cioè se uno immette un dato, come dire, per prendere in giro, per fallace. Cioè,
assolutamente.
Ne esce una risposta fallace. Cioè, bello, l'intelligenza...
Però, scusa, si potrebbe dire così, un grande rischio.
Ti ricordi,
perché
Leonardo?
Se a livello, certo, per chi programma l'intelligenza artificiale inserisce, no, dei dati falsi, certo. Poi, e noi crediamo... questo è... Dovrebbe esserci, non esiste nessuna forma di controllo sulla programmazione dell'intelligenza artificiale? Che beh, poi è in mano, immagino, alle grandi multinazionali, no?
Certo, Google, esiste in come, è un grandissimo problema, infatti quello della qualità dei dataset su cui è trainata, il punto è sempre la massa, cioè si cerca di trainare sull'intero World Wide Web, inclusi i libri tra l'altro che si menzionava prima, in maniera tale che tutto sommato alla fine vengono fuori cose sensate, però certo non è tutto oro colato ovviamente.
Come diceva Sandro Pertini, a brigante, brigante e mezzo. Insomma, l'intelligenza artificiale qui ha risposto così all'ascoltatore, lo dico con affetto, che ha messo dei dati, come dire, un po' confusi e volutamente fallaci,
contraddittori
e contraddittori. L'intelligenza artificiale ha risposto in maniera
plausibile,
sì, plausibile, ma anche fallace e contraddittorio.
Ha ragione tua moglie. Matematico, ha ragione. Cioè, se tu mi dici i postulati di questo sistema sono che mia moglie ha sempre ragione, quello è un postulato, una affermazione indimostrata, bene, obbedisco.
Bene, obbedisco, quindi 2 più 2 fa 5.
Certo. Che poi, voglio dire, è solo una convenzione alla fine, quindi...
Che 2 più 2
mi dispiace per quel signore, che sì. Avrà una vita di inferno quel signore.
Perché?
Con la moglie.
Perché?
E perché se la moglie ha sempre ragione e si impone così anche sull'intelligenza artificiale, per lui saranno solo problemi, per il marito. Sì. Deve divorziare subito.
Eccolo lì. Allora, prima era rimasta la questione dei cervelli in fuga, se vogliamo, o comunque del perché i grandi ricercatori o quelli che vogliono, come dire, eccellere vanno di fatto nelle grandi università che non stanno in Italia.
Questo, ecco, è, un questo po' è un punto interessante, infatti, che mi premeva commentare in base al messaggio che ci è arrivato dell'ascoltatore qualche mezz'ora fa circa. Allora, c'è una cosa interessante, che il nostro sistema dell'Europa continentale è un sistema non verticistico, cioè tendenzialmente le risorse, sia economiche, i grant, sia intellettuali, sono spalmate in maniera abbastanza uniforme sul territorio, il che ha pro e contro, cioè non c'è una tecnica, una strategia corretta e una scorretta. Questo è uno dei modi in cui si può fare,
cioè si dà un po' a tutti.
Quindi ogni campanile ha la sua università buona,
e questo, se vogliamo, è un pro
assolutamente, cioè, nel senso, dal punto di vista sociale, in ogni paese d'Italia entro 100 km c'è un'università buona. Noi non abbiamo picchi negativi,
però
al tempo stesso non abbiamo picchi fortemente positivi. Non abbiamo una Harvard, cioè non abbiamo una università che sia palesemente superiore alle altre, o un manipolo di università che sia palesemente sopra, e questo determina,
e questo è il contro.
Infatti, quando,
per esempio, in Europa, ecco, se consideriamo, è chiaro, l'Inghilterra, dove sei tu adesso, non è più Europa dopo la Brexit, però nell'Europa
continentale,
non c'è una università di eccellenza.
Cioè, se noi guardiamo i ranking internazionali, il QS, il THE, o l'ARVU, tendenzialmente, e se guardiamo per esempio le top 30 università, quante sono in Unione Europea? Zero. Perché in Unione Europea abbiamo tante università buone, ma nessuna straordinaria da arrivare. Le migliori sono tendenzialmente, allora, quasi tutte sono americane, circa metà, fra cui prendiamo la top 10, per esempio, c'è sempre Harvard, c'è sempre MIT, Caltech, Yale, poi ci sono le due Oxford e Cambridge, le due di Londra, cioè l'Imperial e l'UCL, di solito, e poi ci sono le due di Singapore, che più o meno sono nella top 10, top 20,
e la
Cina, Tsinghuai, Peking University.
Questi.
I criteri dei parametri quali sono?
Allora, quello è un altro problema. Allora, è un problema perché non è facile standardizzare la qualità della didattica. Quindi si usa il proxy più vicino, cioè la qualità della ricerca, l'impatto dei ricercatori di quella università sul field, sostanzialmente quanto pubblicano, quanto bene pubblicano, cioè su quali riviste, e quante citazioni
ottengono. È una spirale positiva, perché se tu sei un'università di eccellenza, vanno lì i migliori ricercatori. Che quindi pubblicano e rendono ancora più eccellente quell'università.
Esattamente, però questo si vede quando ci sono problemi concreti. Pensiamo al Covid, i posti dove effettivamente si è risolto il problema sono quei pochi posti dove 2 più 2, come diceva l'ascoltatore prima, non fa 4 ma fa 10. Per una sinergia si crea quell'ambiente magico in cui sei circondato da persone straordinarie con uno stimolo intellettuale incredibile, e davvero lì vengono fuori i miracoli.
Un po' come a me quando vado al bar Jimmy. Questa sinergia di menti straordinarie.
Ma perché Giulio De Angeli ride? Cioè, ma il ride così,
perché
Jimmy
non ha mai frequentato il bar Jimmy. Se lui lo frequentasse, saprebbe che si sviluppa un'energia di menti straordinarie che
tu
prosegue tutti i giorni fino all'ora dell'aperitivo, lì al suo culmine.
Ma certo, perché tu vai lì per un cappuccio, ma vedi già le chitarre appese, Jimmy prende una chitarra mentre con la mano destra ti fa il caffè intanto strimpella, e quindi si crea quell'ambiente che non è un solo un bar, ecco, con tutto rispetto.
Anzi, io direi di inserire nella top 10 dell'università anche il bar Gigli.
L'università della strada, sì. Ecco, questo grande tema. Caro Giulio De Angeli, tu non sei un po' depresso nel vedere, forse non lo vedi perché non sei sui social, ecco, non è sui social, però ormai imperversa l'università della strada. Tutti sanno tutto del Covid, tutti sanno tutto dei vaccini, tutti sanno tutto sui social, tutti sanno tutto di tutto, e uno vale uno, e non è vero che sei studiato di più
Ma devi uno vale dire uno fino a lì, cioè ognuno di noi è libero di ascoltare chi preferisce.
Ma insomma siamo in un'epoca molto antiscientifica, no?
Dipende un po', effettivamente in Italia alle volte si respira questo clima, nel mondo anglosassone devo dire l'opinione pubblica mi sembra che ami di più la scienza, che sia davvero più stimata, la figura dello scienziato gode proprio di uno status un po' superiore rispetto a quello che ha in Italia.
Sì, superiore non dal punto di vista umano,
no, proprio di stima intellettuale, sì. Ecco sì. Cioè, l'Italia alle volte si respira.
Tu non te lo sei fatto un giro sui social per vedere quello che terrapiattisti, complottisti, no?
No, ho presente, sì.
Sì.
Però io credo che sia anche una reazione naturale, nel senso che se i cambiamenti sono così veloci, come dicevamo prima, e spesso è difficile adeguarsi, forse c'è una tendenza naturale a essere scettici verso questa quantità di cambiamenti che spesso sono anche difficilmente comprensibili per chi non ha una preparazione adeguata.
Perché il tempo del cambiamento che ci impone l'intelligenza artificiale non è quello del nostro cervello, no?
Certo, ma in generale non solo l'intelligenza artificiale, direi tutta l'evoluzione tecnologica.
Ma lo scetticismo è sacrosanto in realtà, e in questo ogni teoria, anche la più strampalata, bisogna considerarla con altrettanta dignità delle teorie consolidate. Poi, quando le evidenze sono contrarie, bisogna scartarla, fine.
Esatto.
Però è importante non partire con dei pregiudizi. La scienza tendenzialmente lavora, è stato studiato la filosofia della scienza, come si evolve, lavora con la teoria dei paradigmi, cioè si crea un consenso fra tutti gli scienziati di un field su una determinata spiegazione, poniamo, di come funziona la malattia di Parkinson. Poi a un certo punto, progressivamente, si accumulano evidenze contrarie, diventano sempre più forti, e a un certo punto c'è un cambio di paradigma. Ma cioè improvvisamente il consenso cambia, però sono su cose diciamo estremamente tecniche, penso per esempio appunto al mio settore, malattie neurodegenerative. Quando nel fine 800, inizio 900, si vedeva che nei cervelli delle persone che morivano con queste malattie, che c'erano questi aggregati enormi, corpi di Levi si chiamavano, erano enormi, grandi, diverse volte la dimensione normale di un neurone, e quindi la teoria è stata che vabbè, chiaramente il neurone muore per quello, perché si accumulano questi aggregati enormi e l'ammazzano. Oggi sappiamo che invece questi sono i meccanismi per lo più protettivi. C'è stato un cambio di paradigma. Mm-hmm. E queste cose, questi cambi proprio di opinione sono fisiologici, quindi bisogna sempre considerarle con mente aperta le varie teorie. Però ecco, quando non abbiamo evidenze,
vanno
a quel punto
scartate.
Ah, certo, e non solo, e anche se non abbiamo evidenze, a quel punto la regola finale deve essere quella del rasoio di Occam, cioè la spiegazione più probabile è quella più semplice.
Andiamo al traffico, poi concludiamo questa lunga carrellata di interventi con Giulio De Angelis.
Nessuno, 100 Milan.
Devo dire questo, ride Giulio De Angeli perché mi ha confidato questa cosa. Lui dice: io ascolto solo, che poi non è questa musica classica, è più lirica, ascolto solo rigorosamente musica classica,
nel senso non commerciale, da quella medievale fino ai compositori del Novecento. Però sì,
no, nel senso, ce l'hai detto adesso, tutta la nostra DJ Lucet con le nostre esibizioni che ci ha proposto, e Giulio mi ha detto: io sto male se ascolto musica che non sia. Ma cosa vuol dire stai male? A livello di cervello? A livello.
Tutte e due. Anche fisicamente.
Ma come fisicamente? Cioè, nel senso, cosa ti succede? Le palpitazioni? Non lo so.
Sì,
palpitazioni. Solo musica.
Come hai iniziato ad ascoltare musica classica? Quando?
Non lo so, mi è sempre piaciuta fin da bambino. Poi ultimamente, per esempio, ho avuto una fissa assurda con Arrigo Boito, il Nerone di Boito, un'opera di una profondità incredibile. O un'altra fissa che ho è Vivaldi. Vivaldi, la parte sacra, soprattutto Vivaldi. Pazzesco.
Io ho questo da dire, Leonardo, non so tu cosa ne pensi, ma io credo, Giulio De Angeli, ricordiamo, ha 29 anni, 5 lauree, vice campione mondiale di neuroscienze, neuroscienziato, Io credo, dove ce lo ritroveremo a 45 anni secondo te, Leonardo? Non lo so.
Secondo me al o Nobel, ai vertici sì, oppure sì, in un ospedale psichiatrico anche.
Esattamente. No,
a fare cosa? Ricerca.
Sono queste due possibilità dal mio punto di vista.
Ci vorrebbe Gigi Marzullo adesso a intervistarlo. Che sogni hai nel cassetto, Giulio De Angeli? Come ti vedi a 45 anni? Dove ti vedi?
Ma allora, lo scopo nella vita è sempre fare qualcosa che sia contemporaneamente bello, quindi c'è sempre una parte, diciamo, egoista, e contemporaneamente utile, fare qualcosa di bello che lasci un'eredità al mondo. E quindi nella ricerca, che è un lavoro necessariamente di squadra, quindi una cosa dove l'individuo conta poco, dare un piccolo contributo a risolvere problemi per cui oggi si muore, francamente.
Giulio De Angeli, l'amore che parte ha nella sua vita?
Ma è una sfera molto importante di cui tendenzialmente sì, no, ho la ragazza e faccio una vita normale, insomma.
Normale. Sì, insomma, sì,
e anche adesso senza essere invadenti, ma anche la ragazza si occupa di questo settore lavorativo oppure totalmente esterna?
No, sei un po' ricercatrice, ma in altre cose, non in ambito scienziale.
Detto, senza scientifico. Essere invadente, però, è stato abbastanza invadente.
Sì,
no?
Decisamente.
No, ecco, sei stato abbastanza invadente, ma si sa, Leonardo è invadente. E, allora, io ricordo i libri. Cioè, i libri di Giulio De Angeli, La facoltà di scegliere, e ne abbiamo parlato poco, Come orientarsi nel mondo del lavoro e dell'università. Ecco, un consiglio che daresti, poi uno sceglie di leggere il libro, a molti che non sanno, guardano il futuro e dicono: cosa faccio io da grande?
Questo libro, sì, allora, questo libro, La facoltà di scegliere, è un libro no profit, perché parte da un progetto di volontariato che io porto avanti. Io ho sempre cercato di mantenere una parte della mia vita, malgrado fossi leggermente impegnato durante l'università, tenere sempre una parte per il volontariato. E quindi dal 2017 porto avanti questo progetto, trovate tutto online, si chiama Choice for Life, sembra tipo un progetto anti-aborto, non è quello.
Choiceforlife.it,
ho riunito un think tank di una quarantina di giovani straordinari della mia età, sono persone meravigliose, ai vertici dei loro settori, quindi professionalmente incredibili, ma anche persone belle umanamente, e con loro abbiamo fatto questo libro corale, La facoltà di scegliere, in cui aiutiamo i ragazzi a scegliere in maniera consapevole e un percorso che li soddisfi. E il consiglio più importante è di scegliere in maniera informata, perché se uno va nelle scuole, quello che vede è che i ragazzi, metà di loro, sono indecisi fra non quale sottotipo di ingegneria, ma che sono indecisi fra fare l'astronauta, il filosofo, il medico, le cose più diverse. Questo significa che non hanno contezza di cosa si fa quotidianamente nelle varie professioni. E quindi la cosa fondamentale, anche prima di scriversi,
come fanno a informarsi?
Fa internati. Bisogna andare a fare shadowing, seguire i professionisti. Per esempio, io ho fatto il mio primo internato clinico in quarta superiore, il mio primo internato di ricerca in terza superiore. Se tu scrivi a un laboratorio, a meno che non sia un laboratorio molto prestigioso, quelli di Harvard, Cambridge, vabbè, no, lì è più difficile, ma un laboratorio normale.
Ti danno questa opportunità.
Certo, cioè scrivi a un professore universitario: guardi, sono uno studente motivato, ho letto la sua bibliografia, ho letto i suoi paper, mi interessa quello che fa, posso venire da lei a vedere cosa fa? A meno che non sia un laboratorio super prestigioso, certo. È uno studente motivato, non aspetto altro come PI, come capo di laboratorio.
E quindi è una specie di andare in bottega, ecco.
Andare in bottega. Ma è fondamentale, perché
se no dici voglio fare questo, ma in realtà non ti rendi conto di cosa fa quotidianamente quella persona.
Cosa fa un project manager di giorno? Cioè, ok, magari cosa ha studiato, ma di giorno si alza e che fa? E quindi quello che raccontiamo in questo libro, cerchiamo di costringere il lettore a provare l'ebbrezza di cosa fa un professionista di giorno. Infatti è un libro interattivo dove non ci sono solo dei racconti di ragazzi, ma ci sono i quiz, è una specie di settimana enigmistica, ma particolare, perché ti costringe a calarti nelle braghe del professionista, e c'è anche tra l'altro la pagina finale che è cifrata per risolvere la quale c'è il segreto.
Io non sono arrivato alla pagina, è vero, la pagina finale è cifrata,
c'è il segreto finale, che tra l'altro è un mio consiglio al lettore, e tra l'altro ti confesso ci ho messo un mese a scriverla quella pagina, perché doveva essere al tempo stesso generale come valenza, ma al tempo stesso non insomma, un pochino profondo, non la frase da cioccolatini,
Sì, esatto. Perché la scelta della facoltà universitaria, perché sì, l'università è fondamentale, e quanti infatti scelgono poi vanno indietro o sbagliato.
Però vedi, questa è un'altra cosa che si evince dai racconti del team: tutti i nostri membri del team sono persone realizzate che fanno una cosa che li soddisfa, ma alcuni hanno effettivamente fatto dei pivot, cioè dei cambiamenti.
Sì, vabbè, certo.
Quindi dimostra questa coralità dei racconti, dimostra come si può arrivare allo stesso punto finale, cioè una vita realizzata, passando per percorsi completamente diversi.
Chiaro, non è che tutto debba essere lineare per forza nella vita, uno
lo stesso vale anche per la vita infelice, tra l'altro. Puoi cambiare di continuo e alla fine non realizzarti mai.
Molto
insomma, dipende.
Molto bene. È giusto compensare con l'amarezza. Invece io voglio tenermi il sorriso e l'ottimismo di Giulio De Angeli.
Chiedigli scusa, visto che sembra la persona perfetta, un sì, difetto grave.
Il tuo più grave difetto. Il tuo più grande
ma grave.
Vivere su Marte, cioè non sapere nulla di gossip, direi che oggi è emerso come un difetto importante. Sì. Così come potete immaginare, la quotidianità con me non è esattamente banale. Io ogni tanto mi vado a letto alle 4 di pomeriggio o alle 4 di notte o a qualunque orario.
Insomma, questo è Giulio De Angeli, che noi ringraziamo tantissimo per essere venuto a trovarci. Quando vuoi, Radio 24, l'indirizzo ormai lo conosci, i tuoi libri, La facoltà di scegliere, Il metodo geniale, li trovate per Mondadori. Grazie Giulio.
Ma grazie a voi, siete simpaticissimi come sempre.
Grazie. Ecco, anche lui, non siamo belli, siamo simpatici. Anche lui lo ha detto. Scherzo, a lunedì, ciao.